Modem.
Sto...
Vivo qui a Pokrovka. Mio figlio frequenta il secondo anno all'università statale. Alle 15.30, quando sono terminate le sue lezioni, è stato arrestato. Proprio qui.
Penso che sia un dovere esprimere la mia opinione. La gente non sa che siamo molti. E siamo davvero molti.
Люди просто не знают, как их много. А их много.
Vogliamo che i nostri padri, mariti e fratelli rimangano in vita, non che uccidano persone comuni, civili, come noi, lasciando i loro figli orfani. Per favore, fermate questa guerra, fatela finire. Non prendete i nostri mariti, per favore.
Mio marito dovrà arruolarsi a causa della mobilitazione. Non l'hanno ancora chiamato, ma lui è un ufficiale.
La cosiddetta mobilitazione parziale per rafforzare l'esercito russo nella nostra copertina di oggi, con proteste che si stanno diffondendo in diverse regioni del paese tra chi si vuole sottrarre all'ordine di marcia di Putin. Mosca mira ad arruolare altri 300.000 militi da inviare lungo il fronte militare in Ucraina, e oggi è il 27 settembre, ultimo giorno per i referendum indetti dalla Russia in quattro regioni da lei parzialmente occupate, nello specifico Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, referendum iniziati venerdì scorso, voluti per capire se la popolazione di queste province vuole davvero lasciare l'Ucraina, nuovi territori dunque da annettere alla Russia. Le cancellerie occidentali, Svizzera compresa, considerano questa consultazione popolare una farsa, contraria al diritto internazionale. Il suo risultato scontato, il sì, non verrà riconosciuto. Per Putin si tratta invece di una mossa che potrebbe aprire nuovi scenari in un conflitto iniziato ormai più di 6 mesi fa e portare anche, chissà, a una escalation militare. Ma ci sono anche notizie di tensioni sempre più frequenti in alcune delle repubbliche ex sovietiche dell'Asia centrale, ancora sotto forte influenza di Mosca, con la Cina, alleata di Putin, che comincia a manifestare qualche preoccupazione per quanto sta capitando. Buongiorno, buongiorno dalla redazione di Modem, con Amanda Fendel alla regia e Roberto Porta al microfono. Argomenti che affronteremo con i nostri ospiti, che vi presento subito. Benvenuta Rosalba Castelletti.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Inviata di Repubblica a Mosca. Buongiorno a Dario Fabbri.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Giornalista e analista geopolitico della rivista italiana Limes, e benvenuta a Simona Grano.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Lei è sinologa e docente all'Università di Zurigo. Con lei parleremo in particolare del ruolo della Cina e dei suoi rapporti con la Russia, forse una delle chiavi nella guerra in corso. Una prima domanda a Rosalba Castelletti. Iniziamo dalla mobilitazione parziale. Ma quanto è davvero parziale questa chiamata alle armi? Chi deve arruolarsi? C'è ad esempio un limite di età e viene rispettato?
In realtà questo termine sembra semplicemente un modo per poter continuare a parlare ipocritamente di operazione militare speciale. E quando Putin la scorsa settimana, insieme al ministro della difesa Shoigu, ha annunciato la cosiddetta mobilitazione parziale, aveva posto 3 criteri che sarebbero stati mobilitati quanti avevano già prestato servizio nell'esercito, quanti avevano una specializzazione militare o esperienza di combattimento. In realtà poi il decreto che ha firmato era totalmente vago, non c'erano appunto criteri d'età. E la difesa è intervenuta dopo con un documento dove metteva un limite, ad esempio a 50 anni, ma in realtà sono arrivate cartoline di richiamo anche a persone sopra i 68 anni, con addirittura disabilità, una persona ipovedente, eccetera. Quindi è sembrato che praticamente questi tutto molto molto lasco. Inoltre questo decreto conteneva un fantomatico punto 7 classificato che stando ad alcune ricostruzioni di Novaya Gazeta, Medusa, Stampa Indipendente, parlano del richiamo non di 300.000 persone come era stato annunciato da Shoigu, che sempre secondo Shoigu sarebbe l'equivalente del poco più dell'1% del totale di 25 milioni di uomini che si potrebbe mobilitare in Russia, ma addirittura un milione e più, il che ha creato ovviamente il panico nel paese.
C'è quindi un po' di confusione e di tensione anche stando a OVD Info, che è un ONG indipendente che si occupa di diritti umani. Oltre 2.300 persone sono state finora arrestate perché scese in piazza a protestare contro la mobilitazione. Dal canto loro i servizi di sicurezza russi parlano di oltre 260.000 uomini che hanno già lasciato il paese per sfuggire all'ordine di marcia. Roserba Castelletti, cosa ci dicono queste cifre in un paese immenso come la Russia, che ha oltre 140 milioni di abitanti?
Certo, le proteste sono limitate. Per esempio il primo giorno a Mosca, nella vecchia Arbat, sono scese in strada, si calcola un poco più di un centinaio di persone, quindi una percentuale irrisoria se vogliamo in confronto ai 16 milioni di abitanti della capitale russa. Quello che però va tenuto in considerazione è che gente che manifesta nonostante non solo i 20 anni di repressione, ma le ultime misure approvate lo scorso marzo, che hanno praticamente totalmente soffocato qualsiasi spirito indipendente, adesso si rischiano, no, fino a 15 anni di carcere anche solo per un foglio bianco in russa o gli 8 asterischi che equivalgono allo slogan pacifista. Quindi per quanto piccole queste percentuali, vanno proprio prese in considerazione perché si tratta di persone molto coraggiose. I numeri sono però molto più alti in province come in regioni come il Dagestan e come la Buryatia, che stanno pagando forse il prezzo più alto in nome di questa operazione militare speciale. Da qui sono partiti molti più uomini, qui sono molti di più, sono ritornati, come direbbe la premio Nobel, in ragazzi di zinco, ossia sono ritornati nelle bare. E quindi qua ci sono molte più proteste, soprattutto appunto in Dagestan sono scese in strada le madri, le mogli. In Buryatia c'è gente che protesta perché dice che stanno praticamente si stanno svuotando i villaggi, non ci sono più uomini nei villaggi e si sta quasi appunto cancellando una minoranza etnica.
Sì, c'è anche chi parla di una sorta di pulizia etnica in corso attraverso questo arruolamento forzato. Dario Fabbri, coinvolgo anche lei. Abbiamo sentito da Rosalba Castelletti parlare di queste proteste, soprattutto di quanto sta capitando nel Dagestan, che si trova nel Caucaso, lungo le coste del Mar Caspio, una regione della Federazione Russa. Ci sono tensioni anche in altre regioni. Come leggere quanto sta capitando anche lontano da Mosca? La stabilità di un paese enorme come la Russia è a rischio o sono soltanto incendi isolati?
Ma intanto mi lasci precisare che sono direttore del mensile geopolitica Domino, con la precedente pubblicazione non c'entro niente, gli dirigo la rivista Domino. Per quanto riguarda invece le manifestazioni che si stanno svolgendo all'interno della Federazione Russa, i dati che ci arrivano sono dati, ovviamente, come raccontava anche Rosalba Castelletti, che mostrano uno scenario frammentato, che rappresentano anche uno scenario di difficoltà evidente per il Cremlino, per il regime russo, ma almeno in questa fase, non per quanto mi riguarda, per i contatti che ho, i riferimenti che ho, non rappresentano uno scenario di crisi grave, gravissima almeno, non in questo senso per quanto riguarda le defezioni e la voglia della popolazione in larghissima parte di sfuggire a questa coscrizione. Il punto è che stiamo stiamo parlando, almeno così doveva essere, poi come è stato raccontato il decreto è talmente vago che dentro ci può stare chiunque, ma il punto iniziale proprio per ovviare a questo tipo di difficoltà era richiamare coloro che un'esperienza militare hanno già avuto, anzitutto perché questo significa addestrarli in un tempo minore per poi spedirli a fronte con maggiore velocità. E poi proprio per non mandare, ma non soltanto per evitare proteste interne, proprio per non mandare al fronte, che si è dimostrato, come in ogni guerra, ci mancherebbe altro, ma specialmente in questa estremamente, estremamente complicata, non mandare persone totalmente sprovviste di qualsiasi cognizione militare. Ci sono state in questa guerra da parte russa, anche da parte ucraina, ma gli ucraini avevano meno scelta, non può essere certo colpa loro, ma c'è stata da parte russa anche in una certa fase addirittura l'invio per errore, sostiene il Cremlino, di militari di leva, giovanissimi. In questo caso si vuole evitare. Il punto della vicenda è che qui sta capitando qualcosa che in maniera implicita è stato già detto nel precedente intervento. Questa è stata una guerra finora combattuta in larghissima parte da cittadini della Federazione Russa che non sono etnicamente slavi, che hanno svolto il grosso delle operazioni, sono stati, come si dice in questo caso, carne da cannone in larga parte dentro queste operazioni. Mettiamoci anche i ceceni, che hanno pure combattuto come volontari dalle parti ucraine, a dire la verità, ma sono stati ostentati in maniera propagandistica dal Cremlino, dalla parte russa, ovviamente, e sono senza dubbio, almeno così ce li raccontano, quelli che prendono anche lo stipendio maggiore e che pretendono dal Cremlino poi concessioni anche in loco, il loro capo semidivinità Kadyrov, nella loro interpretazione. Quindi al momento anche abbiamo visto fake news di perché si chiamano fake news, ma comunque notizie false di incolonnamenti di macchine al confine con la Finlandia. Il governo finlandese ha specificato che finora i cittadini russi che hanno lasciato il terreno sono nello stesso numero, più o meno, di quello che capitava nelle fasi più acute della pandemia. Il che non vuol dire che non ci sia, e come? C'è una forte protesta all'interno del paese, ma non nella misura, perlomeno in questa fase, da poter creare un problema definitivo per il regime, cioè un problema che possa definirsi mortale, di stabilità per il regime. Chiudo ricordando che molto dipende da come proseguiranno le operazioni sul territorio in Ucraina. I russi nella loro storia guardano soprattutto all'esito della guerra, e se la guerra si mettesse molto male, allora sì, spesso e volentieri sono pronti a rovesciarlo il regime, ma deve capitare una grave umiliazione all'estero, molto più che l'assenza di diritti economici o di condizioni, pardon, di diritti politici o di condizioni economiche molto, molto gravi.
Rosalba Castelletti, veniamo al referendum sull'indipendenza che è in corso fino ad oggi in 4 regioni ucraine parzialmente occupate dalle truppe russe. In Occidente viene considerato illegale, sta di fatto che però presto, già domani o nei prossimi giorni, la Duma potrebbe decretare l'annessione alla Russia di queste regioni. Il sì popolare è dato per scontato, non ci sono altri risultati possibili.
È difficile che ci siano, basti vedere anche le immagini che arrivano soprattutto da Kherson, da Zaporizhia, con questi militari che vanno casa per casa armati a reclamare le schede elettorali. Ci sono anche scene di persone che votano e chiedono consulenza su quale sia il voto più opportuno agli scrutatori. Quindi il risultato è scontato, e forse nelle cosiddette autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk il risultato sarà pure corrispondente al vero, perché parliamo di due parti dell'Ucraina che sono ormai in guerra da più di 8 anni e dove già la popolazione più antirussa ha da tempo scelto di andare via, quindi sono rimasti, diciamo, quelli i russofoni, i filorussi, quelli che hanno anche fanno affari coi russi, o gente che è rimasta lì e vuole semplicemente che finisca un conflitto. Ma è difficile che, appunto, a Kherson, a Zaporizhia, dove tra l'altro la Russia non ha il controllo totale di queste regioni meridionali, il risultato sia corrispondente al vero. Lo dimostra la fortissima resistenza. Solo pochi giorni fa il vice amministratore locale di Kherson è stato ucciso in un attentato. Quindi quando l'Occidente parla di risultato farsa, ha tendenzialmente ragione, mancano osservatori, mancano le condizioni, parliamo comunque di loro sostengono che il motivo del voto porta a porta sia dovuto al fatto che lì si continua a bombardare e quindi è per garantire la sicurezza, ma questo fa anche capire che appunto non ci sono le condizioni. Si tratta di un voto affrettato, tant'è che era stato annunciato inizialmente per l'11 settembre, quando in Russia si è tenuto il voto locale e si pensava a una sorta di election day alla russa, ma visto che mancavano le condizioni era stato posticipato al 4 novembre. Poi la controffensiva ucraina ha portato quindi a questa mossa, che però appunto non è stata ben preparata.
Dario Fabbri, questa mossa non ben preparata sul terreno cosa potrebbe comportare? Quei territori agli occhi di Mosca da domani, dai prossimi giorni, saranno territori russi e quindi l'Ucraina sta combattendo direttamente in territorio russo e non più per liberare delle proprie regioni occupate.
È esattamente questo. In realtà il Cremlino pensava di annettere questi territori tra qualche tempo, probabilmente tra qualche mese, perché era convinto
di avere la forza militare necessaria, insomma.
Di prenderselo tutto il Donbass, esattamente, e poi a quel punto di cristallizzare, per così dire, le occupazioni e trasformarle in pure annessioni. Quello che è capitato, soprattutto tra la fine di agosto e inizio di settembre, con la controffensiva ucraina tra Kharkiv o Kharkov, come la chiamano i russi, e Izium, soprattutto come la chiama la popolazione di Kharkov, a dire il vero, ma comunque ciò che è capitato da quelle parti all'inizio di settembre, che è stata una grave sconfitta tattica per i russi, ha convinto il Cremlino a compiere due passi. Uno è la mobilitazione parziale, perché quella è una sconfitta che è dovuta in larga parte all'utilizzo di armamenti molto sofisticati occidentali, cioè leggi statunitensi, e all'utilizzo altrettanto in maniera efficace dell'intelligence, una volta statunitense, anche parzialmente britannica, ma che è stato determinato dalla penuria di uomini. In fondo allora gli ucraini hanno giocato al gatto con il topo, con i russi, ovviamente su suggerimento statunitense, hanno annunciato un'offensiva più a sud per molte settimane, intorno a Kherson, anche a Mykolaiv. I russi, non potendo che andare a vedere il bluff, in quel caso gli ucraini, hanno spostato i loro migliori uomini verso sud e lasciato totalmente sguarnita la parte orientale, da dove invece poi è avvenuta l'offensiva, dimostrando di non avere uomini preparati abbastanza e in numero sufficiente per reggere sul territorio. Di qui la mobilitazione generale, ma anche i referendum, che invece erano previsti, come dire, più avanti, perché i calcoli sono molto semplici: sbrighiamoci ad annettere queste porzioni di territorio, perché se la situazione rimanesse questa, tra qualche settimana, tra qualche mese, potremmo perderne almeno una parte. Adesso, come diceva anche lei, l'appartenenza data per scontata in questi referendum farsa dei territori alla Federazione Russa li inserisce nella dottrina militare nazionale, per cui un attacco sul territorio appunto nazionale, in questo caso, prevede una risposta che può essere anche tattico-nucleare, che è ciò di cui
ecco,
si discute.
Quanto è difficile fare previsioni, ma quanto è possibile, probabile, l'uso dell'arma atomica?
È possibile, probabile, davvero è complicatissimo da dirsi, nel senso è l'extrema ratio, ma in questa guerra abbiamo assistito quasi a tutto. Il punto è che sarebbe, in quel caso, qualora fosse utilizzata, una mossa autolesionistica. Non si tratterebbe di lanciare le bombe tattiche, hanno un potenziale limitato, quindi hanno il valore strategico di quelle che possono distruggere, che so, come capitare a Hiroshima o Nagasaki, sempre orrendo fare questo tipo di paragoni, ma comunque dovrebbero avere, mettiamola così, un campo limitato di azione, però sono comunque armi nucleari che la Russia in quel caso lancerebbe non dall'altra parte del mondo ma sull'uscio di casa, cioè in un territorio confinante che i russi addirittura considerano in buona parte proprio, e con i venti che spesso sono imprevedibili, ma in un territorio piatto che non ha rilievi, che non ha montagne, a differenza della Svizzera, dove l'aria viaggia facilmente, vorrebbe dire avere scorie molto tossiche, un po' come Chernobyl, per capirci, direttamente dentro la Federazione Russa.
Quindi l'Occidente, ultima domanda, poi passiamo anche al ruolo della Cina. L'Occidente, secondo lei, come potrebbe reagire se dovesse entrare in campo la variabile dell'arma nucleare?
Anche questo è davvero imprevedibile. Io non credo in maniera nucleare perché saremmo follia contro follia a quel punto, sebbene Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, ovviamente l'arma nucleare ce l'hanno, immagino una risposta convenzionale a quel punto forse diretta, non più indiretta come in questa fase, o per procura, come la vogliamo chiamare, ma a quel punto non è probabile, ma certo non si può escludere anche contingenti direttamente sul terreno. Per rispondere a ciò che sta capitando, non lo considero probabile nemmeno questo, perché si troverebbe in una situazione fortemente tossica a fare la guerra in maniera diretta alla Russia, e al di là delle chiacchiere, questa in Occidente non la vuole fare nessuno, però non si può escludere. E la Russia si muove, come tutti i paesi in guerra, non escludendo niente, e anche il rischio di una guerra diretta con l'Occidente per lo sgangherato esercito russo non è, mi pare, un'opzione preferibile da parte del Cremlino. Per questo l'arma tattico nucleare rimane extrema ratio.
Coinvolgo ora la nostra terza ospite, Simona Grano, ricordo sinologa e docente all'Università di Zurigo. Dentro tutto quanto sta capitando, quanto abbiamo detto finora, c'è un attore di peso che rimane un po' nell'ombra, la Cina, alleata della Russia, ma fino a che punto rimarrà zitta o quasi sulla guerra in Ucraina?
Questo è un punto a cui arrivo tra un minuto. Allora, innanzitutto, secondo me dobbiamo un attimo ricapitolare come la Cina si è comportata dall'inizio dello scoppio della guerra. Abbiamo visto ovviamente che Pechino si è astenuta dal condannare l'invasione russa e ha invece offerto una sorta di ancora di salvezza diplomatica a Mosca. Abbiamo visto anche che le compagnie petrolifere cinesi sono state tra i principali acquirenti di energia russa scontata di altre materie prime, quindi in un certo qual modo hanno approfittato della situazione. E abbiamo anche visto che Pechino ha mantenuto i suoi legami militari con la Russia, partecipando ai giochi, per esempio, proprio all'inizio di questo mese, su larga scala, ai giochi di guerra su larga scala in Estremo Oriente. D'altro canto, però, dobbiamo anche dire che la Cina ha rispettato le sanzioni contro la Russia per via delle invasioni in Ucraina e alcune aziende cinesi hanno addirittura tagliato i legami con Mosca per evitare di violare proprio le misure e quindi danneggiare il proprio accesso ai mercati occidentali. Quello che sta cambiando poi negli ultimi mesi è anche che ovviamente l'associazione e la riluttanza da parte della Cina a criticare la brutalità russa sta danneggiando ulteriormente la reputazione cinese a livello globale. E oltretutto, lo abbiamo già sentito, quella che la Cina pensava sarebbe stata un'esercitazione militare combattuta molto rapidamente, si è invece trasformata in una guerra devastante che ha danneggiato e sta danneggiando decine di miliardi di dollari di investimenti, cinesi nel paese. Ha fatto salire, lo sappiamo, i prezzi globali dell'energia e dei prodotti alimentari e a sua volta danneggia l'economia cinese, che non è in una situazione florida già di suo, complicando anche l'atto di bilanciamento della Cina di offrire un certo sostegno alla Russia. Sostegno, lo dobbiamo ricordare, mai troppo aperto proprio per evitare di inimicarsi Stati Uniti e Europa. Ora, tornando alla sua domanda, quello che però si è cristallizzato negli ultimi mesi e direi soprattutto ancora di più con il vertice, dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a metà settembre,
A Samarcanda,
è
sì.
una situazione di disequilibrio tra Russia e Cina. E infatti durante l'incontro del 15 settembre Putin ha affermato di essere consapevole di come Xi Jinping abbia domande e preoccupazioni sulla guerra, ma lo ha anche elogiato per quella che secondo Putin è una posizione equilibrata nei confronti della guerra. Sappiamo che Xi Jinping e la Cina criticano soprattutto gli Stati Uniti e l'espansione della NATO come fattori colpevoli per quello che diciamo sta succedendo in Ucraina.
Però
Durante lo stesso
è emerso questo termine, la preoccupazione di Pechino. Questo non
sì, la
era finora
preoccupazione di
capitato.
Esatto. Infatti, durante l'incontro abbiamo visto proprio un Putin che ha parlato di questa preoccupazione, di esserne consapevole e anche ha definito, è apparso deferente nei confronti di Xi Jinping e credo che questo ha parlato di Taiwan, quindi ha cercato, diciamo, di accalappiarsi o accattivarsi il leader cinese. E penso che questo sia dovuto anche proprio alle ripercussioni dell'invasione russa che hanno visto l'economia russa stessa ridursi, le relazioni con i paesi vicini danneggiarsi, l'influenza russa indebolirsi e Mosca diventa sempre più dipendente da un punto di vista economico e politico dalla Cina. Putin ovviamente ha fatto affidamento negli ultimi mesi su Pechino per quelli che sono i propri scambi commerciali a fronte delle sanzioni occidentali e via dicendo. E quello che è emerso nel meeting, secondo me, è stata la volontà di opporsi insieme agli Stati Uniti. Lei mi ha fatto una domanda inizialmente, se non ricordo male, era quella quante chance ci siano che la Cina cambi il proprio atteggiamento e diventi un po' più
Esatto, sì.
assertiva, giusto? Io sinceramente non credo che questo succederà, innanzitutto perché ritengo che la relazione russo-cinese sia calibrata su quella tra Stati Uniti e Cina. E quella tra Stati Uniti e Cina al momento è una situazione di estrema tensione, specialmente dopo la visita di Nancy Pelosi a Taiwan in agosto, che la Cina chiaramente vede come provocazione, e quindi dubito che qualsivoglia richiamo sia dagli Stati Uniti o addirittura dalla Cina stessa, perché la Cina ponga ulteriori pressioni sulla Russia, in questo momento avrebbero seguito. Ricordo anche che tra poche settimane abbiamo il partito del congresso in Cina e questo non è un momento di equilibrismo in cui Xi Jinping vuole esporsi in alcun modo.
Quindi Dario Fabbri condivide, la Cina resterà preoccupata ma ferma, non ci saranno mosse cinesi per quanto riguarda la risoluzione o spingere la Russia verso più miti consigli, diciamo così.
Dipende quanto si mettesse ancora male la guerra, ma per il momento da un lato la Cina è preoccupata, dall'altro è contenta. La Cina è preoccupata per quanto è stato detto, la Cina resta, chissà, parliamo ancora al presente, principale partner commerciale dell'Ucraina, dove peraltro ha realizzato operazioni, si dice con una espressione orrenda, di land grabbing, cioè si è presa terreni, latifondi per il proprio approvvigionamento alimentare e non soltanto in Ucraina, e ovviamente nel vedere molti di questi propri investimenti andare in fumo, felice non è. Allo stesso tempo però sta seguendo ciò che capita da quelle parti con una discreta soddisfazione, perché la Cina e Russia non sono amici in nessuna maniera, sono imperi contigui che mediamente si disprezzano anche sul piano razziale, per i cinesi i russi sono abusivi che occupano la Siberia, che è un profondo territorio asiatico, la occupano da qualche secolo, quindi un battito di ciglia nel tempo cinese, e da lì se ne devono andare. Il fatto che si stiano impantanando i russi del dossier più importante che per loro esista al mondo, cioè l'Ucraina, questo non dispiace ai cinesi, anche perché sta distraendo gli americani che agiscono un po' direttamente, un po' per procura, ma comunque sono molto impegnati in Ucraina. Questo li distrae o dovrebbe distrarli, immaginano a Pechino, dallo scenario Indo-Pacifico, della ragione per cui Nancy Pelosi all'inizio di agosto vola a Taiwan, proprio per segnalare a Pechino: benissimo o malissimo, fate voi, ma noi gli occhi da Taiwan non li togliamo, scatenando la più grave crisi dei due paesi almeno da 30 anni a questa parte. Quindi la Cina è dispiaciuta e preoccupata da un lato, dall'altro è discretamente soddisfatta di ciò che succede in Ucraina e non può essere altrimenti. Aggiungiamoci la possibilità per la Cina, come è stato detto, però, che è il vero pericolo, di incappare nelle sanzioni occidentali, anche qui, innanzitutto americane, per un'economia in difficoltà come quella cinese, che ha nei mercati di sbocco, soprattutto americano ma anche europeo, una linea di approvvigionamento assoluta, essenziale, può essere un rischio davvero insopportabile. Io credo che Xi Jinping abbia detto questo a Putin.
Quindi deve stare molto attenta alla Cina per quanto riguarda i suoi scambi commerciali. Un'ultima domanda, Simona Grano. La guerra innegabilmente sta indebolendo la Russia e questo può rimettere in discussione anche la stabilità di altre regioni a forte influenza di Mosca nell'Asia centrale. Ad esempio ci sono state di recente anche tensioni tra il Tagikistan e il Kirghizistan. Questo preoccupa la Cina. La Cina ha bisogno comunque di una Russia, se non forte, perlomeno stabile.
Sì, assolutamente. Penso che, come ha detto lei, proprio l'Asia centrale sia una regione chiave, nel senso che qui vediamo concretizzarsi anche quelle che potrebbero diventare potenziali motivi di ulteriore screzio tra Cina e Russia, ovvero la competizione geopolitica su sfere di influenza che precedentemente erano prevalentemente, per ovvi motivi storici, sotto l'influsso sovietico, e ora invece vediamo l'influenza cinese in questa parte del mondo in crescita e quella russa in calo precipitoso. Infatti la Cina ha investito molto nel corso degli anni nelle relazioni con i paesi dell'Asia centrale e ovviamente ha cercato di coltivare ulteriormente questi legami durante l'ultimo meeting a Samarcanda, perché ha firmato tutta una serie di patti commerciali di investimento con i paesi della regione all'interno della propria strategia globale di espansione economica e politica. Mi riferisco ovviamente alla nuova via della seta, più famosa con il nome inglese di Belt and Road Initiative. E tra le conseguenze proprio della guerra russa ai danni dell'Ucraina ci sono diversi paesi dell'Asia centrale, in particolare mi riferisco al Kazakistan, che si sono trovati a disagio e hanno anche esternato questo disagio per le crescenti pressioni del Cremlino e per l'invasione russa in Ucraina. Pechino è consapevole di queste ansie, infatti è molto simbolico a mio parere il fatto che Xi Jinping abbia iniziato proprio il suo viaggio regionale il 14 settembre incontrando il presidente kazako Tokayev, dichiarando anche che la Cina continuerà risolutamente a sostenere il Kazakistan nella protezione, e cito proprio quello che disse Xi Jinping, della propria indipendenza, sovranità e integrità territoriale, che ovviamente fa pensare a una sorta di avvertimento, richiamo a quello che la Russia ha compiuto ai danni dell'Ucraina.
Quindi, diciamo, lo scacchiere è in movimento, tante pedine tra l'Ucraina e la Russia, ma anche il ruolo della Cina in questi giorni, in queste ore, vedremo qual sarà il destino del referendum su questi territori che la Russia rivendica. Noi siamo davvero in conclusione, ringrazio i nostri ospiti e il pubblico all'ascolto. Modem torna domani, puntata in cui vi parleremo di un guaio persistente, l'aumento dei premi delle casse malati, oggi l'annuncio. Per i premi 2023 da Roberto Porta, l'augurio di una buona giornata.